Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente, come annunciato ieri, della trattativa difficile, perché si è di nuovo bloccata sui commissari europei, il veto dei socialisti europei e almeno doppio ostacolo, quindi devono votare Fitto i socialisti, ma convincere allo stesso tempo i popolari a votare la candidata spagnola Ribera. Ne parleremo. Parleremo anche, come annunciato, di due settori. Inizia un viaggio di Radio 24, di questo programma, nei settori produttivi in difficoltà. Sappiamo che la produzione industriale italiana ha avuto, ahimè, 14 mesi consecutivi di calo. Due settori su tutti, automotive e moda, abbigliamento, tessile. Li abbiamo già affrontati, anche calzaturiero, soffrono più di altri. Oggi parleremo del settore dell'acciaio che, oltre che a soffrire per rallentamento di tutto il comparto, diciamo, chiamiamolo così, della metalmeccanica e della meccanica in generale, ha anche il tema della concorrenza cinese, tanto per cambiare. E poi invece andremo a parlare, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con il presidente della Camera della Moda, Capasa, andremo a parlare con un imprenditore, già altre volte nostro ospite, per capire nei vari negozi che cosa sta capitando, anche perché c'era stato un forte investimento anche in Cina. Dicevo quindi Bruxelles e anche i settori. Domani andremo avanti invece con i rischi per quello che riguarda i dazi, anche se ho ricordato che i dazi che eventualmente dovessero essere posti dagli Stati Uniti potrebbero essere bypassati, tra virgolette, con un indebolimento dell'euro sul dollaro. È chiaro, lo dico prima che qualche ascoltatore mi scriva, che questo però avrebbe un problema, ci farebbe imbarcare un po' di inflazione, perché tutto quello che importi e paghi in dollari a partire dall'energia aumenterebbe il suo costo. Allo stesso modo è chiaro anche che la politica di Trump, poi vedremo chi sarà il ministro dell'economia, per ora abbiamo visto i nomi di altri dicasteri, ma se porterà dazi e anche a una tensione sulla forza lavoro, nel senso che i rimpatri che lui ha promesso potrebbero ridurre la disponibilità di forza lavoro, il che, ripeto, sto solo dando un giudizio neutro, con un mercato del lavoro americano già a record di occupati, con una disoccupazione molto molto bassa, ai minimi storici, questo di solito fa sì che tu chieda di lavorare di più e quindi paghi più straordinari o aumenti direttamente i salari di chi sta lavorando. E anche questo è un elemento inflattivo. Quindi paradosso, a mio avviso, guardando la teoria economica, è che Trump, che è stato eletto grazie anche alla cosiddetta inflazione percepita, quindi al disagio del ceto medio americano sul potere d'acquisto, e al di là dei numeri, come abbiamo detto molte volte, macroeconomici, che erano tutti a suo favore, PIL, occupati e quant'altro, è stata la posizione personale, diciamo, degli elettori ad aver inciso molto. E su questa, soprattutto, oltre al tema dell'immigrazione illegale, del contrasto alla criminalità, il tema del potere d'acquisto, dell'impoverimento percepito, dico percepito perché andrebbe visto complessivamente, ma è chiaro che poi quando tu paghi le uova al triplo, l'hamburger tre volte e quant'altro, ti senti più povero. In alcuni casi lo sei anche, ma in altri casi no, perché magari hai più membri della tua famiglia che lavorano, ma non c'entra. Ecco, dicevo, il paradosso sarebbe che le politiche di Trump portino a un aumento dell'inflazione, perché tra dazi e tensione sul mercato del lavoro questo potrebbe avvenire. Visto che sto parlando di Trump, vengo subito al tema su cui hanno aperto i nostri GR24, e quindi le dichiarazioni di Elon Musk. Allora, intanto va detto che con ieri sera non è più possibile parlare solo di un privato cittadino, per quanto molto molto importante, perché è arrivata l'indicazione su Musk che Donald Trump ha annunciato di aver nominato il grande Elon Musk in collaborazione con il patriota americano Vivek Ramaswamy alla guida del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa DOGE. È quello che lui si era appunto nome, l'acronimo che aveva lanciato lo stesso Elon Musk. Ora non ho ancora capito onestamente se lui, tanto perché ha passaporto sudafricano, ma soprattutto per i conflitti di interesse, lavorando SpaceX con il governo americano. SpaceX ha ricevuto dal governo federale circa 20 miliardi di dollari dal 2008 per trasportare gli astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ha vinto anche contratti per costruire un veicolo di atterraggio lunare e fornire servizi di lancio al Dipartimento della Difesa. E quindi avrebbe un problema di conflitto di interessi se fosse lui proprio operativamente il responsabile. Non ho capito se sarà un consulente o sarà il responsabile. Ma al di là di questo è chiaro che con la nomina di ieri, annunciata ieri notte da Trump, non è solo un privato cittadino. Ma perché sul privato cittadino, sai, per quanto miliardario, per quanto l'uomo più ricco del pianeta, puoi anche, diciamo, immaginare, è la sua opinione personale. Qui non è così, e devo dire, bene ha fatto il Presidente, non devo dirlo certo io, ma il Presidente della Repubblica a intervenire su questo. E adesso vi leggerò anche le varie dichiarazioni, perché sono arrivate, anzi le leggo subito. Quella del Presidente della Repubblica la conoscete, che è anche, giustamente, mi ricorda un ascoltatore, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. A parte che Musk, insomma, sembra non capire esattamente come funziona il modello, non solo italiano, il modello di Montesquieu, la divisione dei poteri, non è solo in Italia che i magistrati non sono eletti e sono indipendenti dal potere esecutivo. Poi è chiaro che devono applicare leggi, e qui non voglio entrare nella polemica politica, c'è un ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Ma quando Musk dice il popolo italiano vive in una democrazia o è un'autocrazia non eletta a prendere le decisioni, io inviterei Elon Musk, visto che ha tanta disponibilità, a farsi un giro, a comprarsi qualche libro, a capire come funzionano le democrazie in Europa, ma fermo restando che la tripartizione dei poteri esiste anche negli Stati Uniti, e come se esiste. Insomma, noi non eleggiamo i magistrati, caro Musk. Adesso non so se sia stato una svista, e soprattutto ricordo che il Presidente della Repubblica ha detto sostanzialmente: l'Italia è un grande paese democratico e devo ribadire che sa badare a se stessa nel rispetto della sua Costituzione. E chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un paese amico e alleato, deve rispettare la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni. Adesso non mi interessa la parte politica, darò varie dichiarazioni. Ci sono Palazzo Chigi ha detto con una nota che, e quindi la premier Giorgia Meloni, che ascolta sempre con rispetto il Presidente della Repubblica Mattarella. Il ministro Giorgetti ha detto: il caso è politico, se Musk fosse già diventato un soggetto politico, però Giorgetti non sapeva che oggi lo è diventato, e ha detto: io non ero aggiornato, mi stavo occupando d'altro. Quindi è un caso politico, perché a questo punto lui è un esponente politico. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari ha detto: è giusto e doveroso che il Presidente della Repubblica, vertice della magistratura e garante della Costituzione, faccia sentire la sua voce. L'Italia sa badare a se stessa, non ci servono ingerenze straniere di altri governi, di ONG o di grandi media. Per Fratelli d'Italia questo vale sempre e con chiunque. Stupisce semmai che la sinistra si scopra sovranista a corrente alternata. Schlein su Musk: imbarazzante, cosa aspetta Giorgio Meloni a difendere la sovranità? E chiudiamo con poi altre dichiarazioni, Calenda, Italia Viva, insomma. Allora, io non so se dobbiamo abituarci che Elon Musk la faccia fuori dal vaso, lo dico molto tranquillamente. A parte che mi fa notare un ascoltatore: chi è che ha eletto Elon Musk? Nessuno. Allora potrei dire che anche quella è un'autocrazia, perché tu hai finanziato con decine di migliaia di dollari il tuo presidente, e sei stato il tuo presidente, quello che ha portato il tuo presidente. Chi ti ha eletto Musk? Nessuno. Ma soprattutto l'ignoranza, in questo caso non ignoranza legis, non è un'escusatio, perché tu non puoi non sapere come funziona la carriera e la separazione dei poteri tra magistratura, Parlamento e esecutivo nelle democrazie, dai tempi di Tocqueville. Non so se dica qualcosa Tocqueville a Elon Musk, se gli ricordi magari un locale dancing milanese. Andiamo con le notizie in breve, non voglio aggiungere altro su questo. Ah no, una cosa la voglio aggiungere, però sentiamo anche il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, questa mattina l'ospite 24 mattino con Simone Spezia, molto duro sull'intervento di Musk.
Qualcosa di non positivo, un soggetto, un magnate americano tanto influente nella nuova amministrazione di quel paese, che parla di affari interni allo Stato sovrano italiano. Questo è il dato che balza agli occhi. Si intromette nelle questioni dell'Italia, dando giudizi immotivati, ingenerosi, nella migliore delle ipotesi, senza che nessuno pensi al governo di rispondere dicendo questi sono affari dell'Italia su cui non ha titolo a intervenire.
Troppo debole il governo nella risposta a Musk, secondo lei? Addirittura il ministro Salvini, ho visto, gli ha scritto bravissimo, anzi io sono sotto processo a Palermo, quindi figure.
Sì. Ha visto? Sì, appunto, ho visto, ho detto ieri che si difendono tanto i confini proprio in materia di immigrazione clandestina e si richiama al dovere supremo di difendere i confini. Anche questi sono confini, ci sono dei confini ideali che non possono essere violati da chi pensa di poter ingerirsi negli affari interni di un paese sovrano. Questa è la mia lettura dei fatti.
Allora, voglio dire una cosa ad alcuni ascoltatori che mi scrivono, per carità, la linea è sempre quella per SMS WhatsApp 349-238-6666, poi c'è la puntata di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Guardate, personalmente io ho sempre difeso l'Italia, ma non è perché devo chiamarmi patriota, no, mi ricordo benissimo la puntata in cui mandammo a quel paese Sarkozy e la Merkel per i sorrisini in conferenza stampa contro Silvio Berlusconi, e non perché tifassimo per Silvio Berlusconi, ma perché era il presidente del Consiglio italiano. Io ritengo che un conto è il dibattito politico interno, poi però un paese si fa rispettare fuori e non accetta ingerenze. Qualcuno mi dice: ma come, Trump non è ancora presidente e voi già parlate di ministro? Ho detto, chiaro che Trump è il presidente che entrerà in carica a gennaio, ma ha indicato ieri ufficialmente Elon Musk come, assieme, devo rileggere il comunicato, assieme a, scusate ma il nome è abbastanza impronunciabile, come responsabile del dipartimento Doge, quello che deve andare a fare spending review assieme a Vivek Ramaswamy, fare evitare sprechi e frodi nella spesa federale. Allora ha già un ruolo politico, ok? Dopodiché io non capisco una cosa, quelli che dicono ha ragione Musk, ma io non capisco, sono magari gli stessi che mi dicono siamo schiavi dell'America. Allora cerchiamo di fare pace col cervello. Io posso essere d'accordo che non si debba prendere tutto quello che arriva dall'America, dagli Stati Uniti, le posizioni in politica estera, l'Europa dovrebbe avere maggiore indipendenza e l'Italia deve difendere i suoi interessi nazionali, ci mancherebbe, come l'Europa deve difendere gli interessi europei, ma non è che tu puoi, lo dico da alcuni ascoltatori perché vedo, essere contro gli Stati Uniti quando ti fa comodo perché c'è ingerenza, siamo una colonia americana, poi arriva uno che ha preso 20 miliardi di contratti dal governo federale americano, quindi è un leggero conflitto di interessi, è un imprenditore geniale, nessuno lo mette in dubbio, non a caso è l'uomo più ricco del mondo, si mette a sparare castronerie, non perché non si possa criticare la magistratura, ma critica da delle basi corrette, cioè cosa vuol dire non sono eletti, eh? Allora se poi vuoi dire che è sbagliato l'atteggiamento dell'Europa e della magistratura italiana nelle politiche migratorie, lo puoi dire, ma evita di dire roba che ti arriverebbe un 4 alle scuole superiori per una cavolata del genere, su. Allora, ma gli stessi che sono sempre così attenti all'ingerenza americana adesso tifano Musk. Allora, volete fare pace col cervello o siete a favore delle ingerenze americane? Sempre e comunque ritenete che l'Italia sia una colonia, quindi Musk ha fatto bene a dire che siamo in un'autocrazia dove i giudici non sono eletti, sparando un insieme di minchiate una dopo l'altra, oppure diciamo che l'Italia deve difendere la sua sovranità, la sua indipendenza all'interno degli accordi europei, e allora Musk non ha diritto di parlare in questo modo, soprattutto con queste castronerie. Delle due l'una, e questa è la confusione che aleggia in alcuni, diciamo, ma non sono neanche sovranisti, perché se fossero sovranisti difenderebbero l'interesse nazionale, cioè dell'Italia. Guardi, a me i commenti non vanno bene né che vengano dalla Francia, abbiamo letto anche la dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella a suo tempo, non ami i commenti delle varie ministre o ministri sull'Italia, ognuno pensa ai casi suoi, se poi deve prendere le posizioni politiche internazionali va bene, ma politica estera, ma i commenti che vengano da sinistra, da destra, da sotto, da sopra, non me ne frega niente, però dai, almeno un po' di coerenza. Intanto negli Stati Uniti, da cosa strana che le politiche di Biden vi andavano bene. Io ho solo detto che se tu ritieni che le politiche di Biden, l'Europa si fosse accodata, l'Italia si fosse accodata troppo alle politiche di Biden, non puoi dire viva Musk, ok? Punto. Oppure dici sì, siamo una colonia americana e facciamo quello, e allora è giusto che intervenga Musk. Oh, ma è difficile? Capisco che quando poi uno viene messo di fronte, diciamo, a un principio di coerenza possa vacillare, ma insomma. Ma questo non cambia nulla, lo dico a un ascoltatore che accusa la magistratura di far politica. Io non sono mai stato tenero con la magistratura, nel senso che ho sempre detto che è giusto che anche i magistrati, quando prendono delle decisioni, vengano valutati, no? E non è che tu puoi fare inchieste, ne abbiamo parlato in occasione di inchieste finite nel nulla che hanno falcidiato vertici, per esempio penso a Augusta Westland, penso a Finmeccanica a suo tempo, fatto saltare contratti. Io non ho mai detto che la magistratura possa fare, dovrebbe anche insomma in qualche modo rispondere o vagliare bene quello che fa, perché però detto questo io mi riferisco all'ingerenza di qualcuno che a questo punto ha una carica ufficiale su quello che sono i principi della divisione dei poteri italiani, ok? E vale per tutti, che siano ministri di sinistra francesi o che siano, diciamo, imprenditori un po' così eclettici americani. Allora, intanto l'inflazione americana è salita al 2,6% a ottobre, in linea con le attese, dal 2,4% a settembre. Le borse, così andiamo avanti con anche con le borse, oggi calma la situazione, più 0,22% Milano dopo i cali di ieri, anche se a Parigi i cali continuano, meno 0,24%, Francoforte meno 0,30%. In Italia segnalo Bitcoin, non in Italia scusatemi, Bitcoin va sopra i $90,000, Wall Street è cauta dopo i dati sulle, Wall Street è cauta dopo i dati sull'inflazione americana, è invariato il Nasdaq, è più a 0,40 il Dow Jones, è più 0,20 lo Standard & Poor's, e Bitcoin ha toccato anche un nuovo record, poi a 91.000 punti. Per quello che riguarda i titoli, bene le banche oggi a Milano, Monte dei Paschi su cui si sono riaccesi i riflettori, l'abbiamo detto più volte, più 1,80, Biper più 1,90, e Prismian più 2,20%, rifiato un po' il lusso, Brunello Cucinelli più 1,30, Unipol più 1,30, Unicredit più 1,1, Generali più 1%. Rifiata al lusso su Cucinelli, non su Moncler, meno 0,70%, invece andando a chi perde è Steam Electronics meno 4,20%, c'è oggi una debolezza su tutto il settore dei semiconduttori, Pirelli meno 3% e Era meno 1,80%, Di Assoli meno 1,70%, Campari meno 1,5%. Qualcuno mi chiede un approfondimento su Campari, prima o poi lo faremo, adesso vediamo come va il titolo. È chiaro che lì lo scossone è arrivato dalle dimissioni del appena nominato amministratore delegato che prese il posto di Bob Kunzewitz. Gli altri mercati rapidamente, allora per quello che riguarda il petrolio siamo sempre in calo, $67 al barile, meno 1,30%, Brent $71 al barile, meno 1%. Continuano i cali alla pompa, benzina self-service 1,759 euro, gasolio 1,642 euro, gas ad Amsterdam 43 euro, un anno fa era 53, PUN, prezzo dell'elettricità 138 euro a megawattora, un anno fa era 127. Dato che riguarda i salari, e qui prima di essere insultato faccio la premessa, noi sappiamo che nei paesi dell'area OCSE tra il 1991 e il 2022, quindi ripeto tra il 91 e il 22, i salari nei paesi OCSE sono cresciuti del 32,5% in termini reali e in Italia solo dell'1%. Tant'è che in 10 anni il potere d'acquisto dei salari italiani ha fatto meno 4,5%, mentre è cresciuto in Francia dell'1,1% e in Germania del 5,7%. E poi soprattutto nel 2022 abbiamo avuto una differenza tra retribuzioni e prezzi di 7,6 punti percentuali. Perché lo dico? Così come tra il gennaio 2021 e il dicembre 2023 i prezzi sono cresciuti del 17% di inflazione, le retribuzioni sono del 4,7% tra gennaio 2021 e dicembre 2023. Quindi c'è tanto da recuperare rispetto all'inflazione e rispetto anche agli altri paesi OCSE. Fatta questa premessa, è importante notare che l'OCSE oggi dice che l'Italia, assieme al Regno Unito, è il paese che nel secondo trimestre del 2024 ha avuto il reddito delle famiglie in crescita più del doppio della media OCSE. La media OCSE è stata dello 0,4%, l'Italia è cresciuta dell'1%. Quindi, che cosa vuol dire questo? Che c'è ancora molto da recuperare, ma che qualcosa si sta recuperando. E poi oggi il presidente della Bundesbank Joachim Nagel ha detto alle Die Zeit che i dazi di Trump potrebbero costare alla Germania circa l'1% del PIL, e la Germania è il paese più esposto nelle esportazioni soprattutto di automobili, ma non solo, anche di macchinari verso gli Stati Uniti, ha un surplus di 70 miliardi. L'Italia, dopo l'Irlanda, è il terzo paese, però per manifattura siamo il secondo, quindi per beni, non per servizi, con 40 miliardi di surplus commerciale. Nel frattempo Olaf Scholz, che ha parlato al Bundestag, ha detto non esiste democrazia senza compromessi, e poi ha detto buono il colloquio con Trump, ho parlato con Trump giovedì scorso, un buon colloquio per una collaborazione transatlantica positiva. Nel frattempo, per quello che riguarda il ministro delle finanze tedesco, ha detto una petizione ostile, si riferiva a Unicredit su Commerzbank, anche se un opo ostile non si può impedire. Sappiamo che si sono alzati decine di scudi in Germania contro l'operazione di Unicredit su Commerzbank, proprio sulle modalità, definita sorpresa, ostile e quant'altro. Ancora in Italia alcune novità, il bonus Natale andrà a 4,5 milioni di famiglie via il requisito del coniuge, quindi basterà avere almeno un figlio a carico, non il coniuge a carico, e non dovrà necessariamente essere il coniuge, si intende il coniuge non sposato, anche non ufficialmente sposato, e non sarà più a carico. E poi il ministro Giorgetti è intervenuto, ma lo ascoltiamo dopo il meteo e la pubblicità, su alcune novità in merito alla manovra finanziaria. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Oh, 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 dancing with myself. Oh, 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 dancing with myself. When there's there's nothing to prove, but I'm dancing on with myself.
17:38 minuti, adesso voglio andare a parlare del settore dell'acciaio. Dico solo una cosa a alcuni ascoltatori: guardate, nessuno ha detto che la magistratura italiana non sia criticabile da italiano, e l'abbiamo criticata noi anche alcune volte. Poi le mie opinioni personali sull'esposizione di alcuni magistrati me ne tengo per me, ma infatti fa parte del dibattito politico interno. Ma scusatemi, ma se dal Presidente della Repubblica alla Presidente del Consiglio, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, a tutti, a altri esponenti del Governo, lasciamo stare Salvini, ma e anche l'opposizione, ma quello lo davo più per scontato, tutti hanno detto bene Presidente della Repubblica, male le ingerenze di qualunque tipo, vale per Sarkozy, Merkel, vale per la ministra francese quando commentò le elezioni italiane e la mandammo a quel paese nel massimo rispetto del suo ruolo, e vale anche per Elon Musk. Poi nel merito, questa non è, non stiamo aprendo il dibattito su la magistratura funziona bene o funziona male in Italia. Io insomma da sempre dico che ci dovrebbe introdurre un modo per valutare anche in maniera un po' più specifica alcune inchieste, come vanno a conclusione, per esempio, e mi occupo della parte economica, perché quando tu intervieni e poi vabbè, non voglio tornare sulle vicende che riguardano Guarguaglini e Orsi, ma chi se la ricorda ha già capito. Ma un conto è farlo dall'interno, altra cosa è accettare che e a quello che mi dice non ha un ruolo politico, un privato cittadino, lei si è persa il fatto che il prossimo presidente lo ha indicato come il responsabile del DOGE, del dipartimento, quindi ha un ruolo politico, fine. Madonna. Quanto al fatto che Trump voglia espellere gli immigrati irregolari, l'ho detto molte volte, non ho dato un giudizio, ho detto questo potrebbe creare tensioni sul mercato del lavoro americano, fine, come dato neutro. Beh, vediamo se ce la farà, lui vuole espellere gli irregolari a partire da quelli che hanno anche condanni, cioè, e anche su questo ha vinto le elezioni. Allora, il ministro Giorgetti ha detto sostanzialmente le risorse, prima vediamo le risorse che arriveranno dal concordato fiscale, poi andiamo a vedere la riduzione dell'IRPEF, valutiamo un rinvio e la rateizzazione del secondo acconto per le imposte, per il periodo di imposta 2024. La tassa sulle vendite degli edifici e super bonus non crea disparità. Allora, qualcuno mi chiede di spiegare di nuovo il bonus Natale. In precedenza era fatto solo per gli sposati, diciamo così, con figlio a carico. Adesso il sottosegretario Leo, il viceministro Leo, ha chiarito che vale anche per tutti quelli che hanno almeno un figlio a carico, quindi possono essere sposati, coniugati, separati, divorziati, cioè non è più non sono solo gli sposati, questo ha chiarito. Poi è arrivato oggi un appello di Calenda alla Meloni, ci ascolti sulla politica industriale. Allora, sono in realtà i tendenziali, i mesi di segno meno nella produzione industriale sono 20, non 14, quindi sono ben più di quelli che vi ho detto, e questo ci porta direttamente al primo tema, e quindi andiamo a parlare del settore dell'acciaio. Volevo dare una notizia però che ci riguarda, perché oggi ci sono anche i conti dei primi 9 mesi del gruppo Sole 24 Ore, ricavi in crescita a 151 milioni più 1,8% e utile di 2,9 milioni, nello specifico l'area radio ha chiuso i primi 9 mesi del 2024 con 12,6 milioni di euro di ricavi, in crescita di 1,5 milioni di euro, più 13% rispetto ai primi 9 mesi del 2023. Bene così, e adesso parliamo però di acciaio.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con certo calma, sonata di vento.
È nostro piccolo. Vabbè, me l'hanno mandata perché diciamo, per le polemiche, gli insulti che mi sono arrivati. Va bene, allora invece parliamo della siderurgia, perché chiaramente quando parliamo della difficoltà della produzione industriale italiana, la siderurgia si trova tra il cuneo, diciamo, l'incudine e il martello, scusatemi, perché ha da un lato la concorrenza cinese, dall'altro il rallentamento della meccanica. Comunque non è che l'acciaio vada tanto nell'automobile, ma il rallentamento complessivo coinvolge anche il settore della siderurgia italiana. Secondo il report bilanci d'acciaio 2024 fatto da Siderweb, c'è un calo della produzione d'acciaio del 2,5% quest'anno, che comunque è meglio del meno 7,4% dell'Unione Europea. È in calo anche il consumo, e tra l'altro diciamo, qui giocano un paio di fattori. Chiedo quali all'amministratore delegato di Siderweb, al community dell'acciaio, Paolo Morandi. Buonasera.
Buonasera.
Voi avete guardato 1757 bilanci di imprese di produzione, prima trasformazione, centri di servizio e distribuzione d'acciaio. Allora, quali sono, qual è l'incudine e qual è il martello?
Allora, guardi, innanzitutto abbiamo analizzato sì i 1700 della filiera corta, ma poi ci siamo allargati analizzandone 5000 su tutta la filiera dell'acciaio. Diciamo che l'acciaio è spesso definito il termometro dell'economia, perché la sua domanda e produzione sono strettamente legate allo stato di salute dell'economia globale. Questo dovuto al fatto che è un materiale essenziale in molti settori chiave, quindi edilizia, infrastrutture, trasporti, macchinari, eccetera, eccetera. Non stiamo vivendo un grande periodo, nel senso che dopo due anni, qua mi riferisco un pochettino ai bilanci, dopo due anni, 21 e 22, di molto buoni, l'anno scorso, perché il nostro lavoro, la nostra ricerca bilanci d'acciaio si riferisce ai bilanci dell'anno scorso, si vede tutta la difficoltà che è soprattutto legata ad una domanda molto debole, in primis costruzioni, automotive che rallentano. È un problema, perché è uno dei mercati di sbocco. Venivamo da due anni buoni, perché
un attimo solo, Morandi, perché la stiamo perdendo. Intanto devo mandare il traffico e poi la riprendiamo. Aspetti.
Focus Economia.
minuti. Dunque, Paolo Morandi, amministratore delegato di Siderweb, dicevamo, Federacciaio ha denunciato un calo della produzione siderurgica del 5-6% nei primi 9 mesi dell'anno. Voi dite quest'anno dovremo fare meno 2,5, con un'Europa che fa meno 7,5%. Ci stava raccontando gli elementi gli elementi critici. Chiaramente la bassa domanda, l'edilizia, perché sono venuti meno i super bonus, automotive. Ma quanto pesa la concorrenza cinese e quanto siete preoccupati per l'introduzione dei dazi? Prego, Morandi.
Allora, le do un dato. Negli anni 70 l'Italia produceva 16 milioni di tonnellate e la Cina era sugli stessi livelli. Oggi Federacciai prevede quest'anno di chiudere intorno ai 22 milioni e la Cina viaggia a livelli di 1 miliardo. Quindi ho detto tutto rispetto a questo.
1 miliardo di tonnellate?
1 miliardo di tonnellate, sì, siamo su questi livelli, e quindi dobbiamo ragionarla perlomeno a livello europeo. Proprio ieri i produttori europei hanno scritto una lunga lettera alla Commissione UE, Eurofair, immaginando 7 punti chiave rispetto all'action plan, cioè alla steel action plan, perché qua c'è anche tutto il tema della decarbonizzazione che passa per l'acciaio, perché è uno dei famosi hard to abate. Rischiamo di essere schiacciati da una serie di elementi, e quindi abbiamo bisogno di parlare con l'Europa per fare sinergia ed essere competitivi.
Dunque, tra l'altro, il settore siderurgico in Italia vuol dire 70.000 addetti e appunto 22 milioni di tonnellate prodotte. Siamo al secondo posto per produzione e consumo alle spalle della Germania, quindi certo che fa impressione quello che mi ha detto, perché pensavo si fosse sbagliato. Da 22 milioni di tonnellate negli anni 90 a 1 miliardo di tonnellate cinesi, ma lì voi avete elementi per dire che sono produzioni assistite dallo Stato e quindi col rischio dumping, oppure no?
Sicuramente ci sono anche questi aspetti, ora bisognerà vedere anche come l'amministrazione Trump si muoverà, ci sono già dei dazi sull'acciaio qua, intendo dire che se si sbloccasse la crisi ucraina per esempio, per noi potrebbe essere, per le acciaierie europee, certo, potrebbe essere esatto
in primo luogo per gli ucraini ovviamente, poi anche per i produttori. Detto questo, Morandi, ma io vorrei capire una cosa. Temete più la concorrenza cinese o gli eventuali dazi americani? Aggiungo il terzo timore, una Germania che insomma continua a avere il segno meno e quindi domanda meno e l'automotive è oggettivamente in forte difficoltà.
Sono tutti un po' i fattori insieme, e aggiungo di nuovo il tema della decarbonizzazione, perché c'è questo CBAM che è una sorta di regolamentazione sull'acciaio green che rischia di complicare ulteriormente già una salvaguardia, una serie di burocrazie di cui non abbiamo bisogno.
Ma in questo momento l'Europa che cosa vi chiede sull'acciaio green? Perché è un buco, io glielo chiedo com'è.
Allora, dal punto di vista del CBAM in particolare, questo che è una sorta di regolamentazione che cerca di portare, cerca di puntare sull'acciaio green. Il tema è che se lo fa solo l'Europa e non lo fa la Cina, l'India, siamo alle solite, quindi dobbiamo riscriverlo bene, perché così non funziona fondamentalmente.
E vedete come si tiene assieme il tema dell'acciaio green con dell'automotive. Il problema, ripeto sempre, non è andare verso la transizione ambientale, lo vogliamo tutti, lo vediamo tutti quello che è il tema climatico, è fare in modo che la sostenibilità dell'ambiente vada di pari passo con la sostenibilità sociale, perché se io devo avere da questo punto di vista migliaia di disoccupati, settori che chiudono, deindustrializzare il paese, potrò anche essere più verde, io dico come paradosso, certo che se chiudi tutte le fabbriche di questo paese emetti meno CO2, il problema è che poi hai l'assalto ai forni, non so se è chiaro, quindi occorre che la sostenibilità sia ambientale e anche sociale, lo dico non tanto a lei Morandi che non ha nessuna responsabilità, ma alla nuova Europa. Ieri abbiamo fatto un approfondimento sul neocommissario all'ambiente e orchestra, che mi sembra molto, ahimè, in continuità con Timmermans quanto approccio ideologico. Senta Morandi, al governo invece avete chiesto, c'è qualcosa che può fare il governo su questo fronte, o il tema è talmente internazionale che è solo di carattere europeo?
Io credo che bisogna parlare perlomeno di Europa, perché altrimenti rischiamo di essere troppo piccoli, però sicuramente con il governo stiamo affrontando alcuni temi, Federacciai soprattutto. Volevo anche ricordare che non c'è progresso, non c'è futuro senza l'acciaio. Benedetti di Danieli qualche anno fa lo definiva, secondo me ha ragione, l'acciaio come amico silenzioso del progresso e dello sviluppo.
E grande Benedetti, di un grandissimo, gruppo italiano, vanto italiano, che è il gruppo Danieli, che lo ricordo che è leader mondiale nell'impiantistica, adesso non c'entra con questo, ma visto che l'ha citato lei lo ricordo anch'io. Allora grazie amministratore delegato di Siderweb Paolo Morandi, andiamo sul GR e poi invece parliamo di un altro settore, un grosso pezzo della moda italiana, in realtà è tutto il settore della moda che sta soffrendo tantissimo. Quello che ci ha ricordato la settimana scorsa il presidente della Camera della Moda, ma anche il presidente di Confindustria Toscana, Bigazzi. Secondo Capasa, presidente della Camera della Moda, abbiamo avuto un calo, cosmetici, gioielli, profumo, chiuderia, hanno avuto una crescita del 12%, quindi quella è l'unica parte che tiene. Cosmetici, gioielli, profumi e occhialeria, si è appena chiuso, per aprire, il salone dell'occhialeria. Invece, abbigliamento e accessori fanno meno 8%, inclusi calzature, pellame e il tessile. Da lì ripartiamo dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Manuel.
Il mondo di Manuel. Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Sono Manuel Agnelli e vi apro le porte del mio mondo.
Il mondo di Manuel.
Ogni domenica alle 19:15 qui su Radio 24. That's the
power of love. Per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro.
l'energia di Repower. Efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda, elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve.
Tienilo sempre in mente. Ogni viaggio è un passo avanti verso una versione migliore di te stesso. Ogni destinazione è un nuovo modo di vedere le cose.
Lasciati guidare da Mercedes-Benz con classe A, design sportivo, tecnologie innovative e grandi prestazioni. Anche plug-in hybrid. Classe A, evoluzione quotidiana. Scopri l'offerta fuori dall'ordinario negli showroom e su mercedes-benz.it.
La tua startup sta riscrivendo le regole del lusso? È il momento di farti conoscere. È arrivato Best Luxury Startup Award, il prestigioso riconoscimento che Autospendit, il magazine del Sole 24 Ore, dedica alle imprese emergenti che stanno rivoluzionando il mondo del lusso. 10 categorie, dalla sostenibilità all'innovazione. Diventa protagonista del futuro del lusso con HTSI Best Luxury Startup Award. Candida la tua startup a partire dal 25 ottobre. Regolamento su htsi-award.ilsole24ore.com.
Ciao, come si chiama la soluzione per la gestione digitale delle informazioni?
Arxivar.
In azienda dobbiamo archiviare i dati direttamente dal nostro gestionale.
Arxivar lo fa.
E gestire i processi di approvazione?
Arxivar lo fa, eppure bene.
E firmare digitalmente i documenti e conservarli a norma?
Ma certo! Guarda, fai prima visitare www.arxivar.it e scopri quanti problemi ti risolve.
Arxivar, la soluzione per la gestione digitale delle informazioni della tua azienda.
Nuovo Ford Transit Custom è più produttivo che mai.
Ancora di più.
È più tecnologico, più versatile e si adatta perfettamente al tuo business.
Sul serio?
Sì, Transit Custom è tuo a €22.750 IVA esclusa con incentivi statali.
Io che non vivo.
Vuoi una connessione internet che non ti lasci mai? Prova Eolo Azienda per 100 giorni. Se non sei soddisfatto, ti rimborsiamo. Verifica copertura e condizioni su azienda.eolo.it.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, vedo un messaggio che voglio citare al 349-238-6666 riferito alla transizione ambientale, a quello che veniva detto dall'amministratore delegato di Cider Web sul tema dell'acciaio. L'acciaio verde europeo ha un senso se poi tu metti dei blocchi a chi non lo produce in quel modo, perché è chiaro che se tu chiedi costi più alti per produrlo, giustamente per l'ambiente, non puoi poi essere invaso l'acciaio di altri paesi. Questo per evitare quello che scrive Alessandro, quindi la scelta tra o morire di fame o morire di tumore. Bisogna proprio non arrivare lì, perché se si arriva a dire o perdi posti di lavoro oppure hai un ambiente irrespirabile, abbiamo perso tutti, anche perché non vorrei mai che di fronte alla scelta non hai lo stipendio a fine mese o rischi di ammalarti fra 20 anni, uno non scelga lo stipendio a fine mese. Non so se mi sono fatto capire. Non bisogna arrivare a contrapporre sostenibilità ambientale con sostenibilità sociale. Detto questo, torniamo sui settori in difficoltà. Dicevo della moda e i dati nei primi 6 mesi dell'anno, scusatemi, al settembre 2024 sono di una contrazione del 7,4% nel primo trimestre e 4,7% nel secondo, che fa un meno 6,1% nei primi 6 mesi, con differenze molto forti però, perché tessile, abbigliamento, pelle, pelletterie e calzature soffrono, e invece, come ricordavo prima, tutto il settore beauty, occhiali, gioielli, bigiotteria cresce 12% più o meno la crescita di questi settori, contro invece abbigliamento e pelletteria e quant'altro che fa meno 8%. Ne avevamo parlato con il presidente della Camera della Moda. Ricordo anche la manifestazione di ieri a Firenze dei lavoratori in corteo, c'è una grossa difficoltà nel distretto pratese. L'associazione di Confindustria, della filiera, che hanno parlato, nostro ospite, di moda italiana a rischio collasso, le proposte sul credito d'imposta chieste da Capasa. È arrivato un pezzo di risposta da Urso, che però Capasa ha definito non sufficiente. Ora vorrei parlarne, come anche facciamo, noi alterniamo i rappresentanti delle categorie, delle associazioni di categoria, con poi imprenditori che ci raccontano la loro esperienza personale. In questo caso stiamo parlando di un gruppo P Quadro, che con i marchi P Quadro, The Bridge Lance ha 174 punti vendita in 50 paesi del mondo, e poi la maggior parte insegna Pi Quadro, altre insegna The Bridge o Lancel, e mi riferisco a Marco Palmieri, che è stato fondatore e anche amministratore delegato di Pi Quadro. Buonasera Palmieri.
Buonasera, buonasera.
Dunque, lei ci aiuti a capire, perché lei, se non ricordo male, in anni non sospetti fu il primo a esplorare la Cina, prima per fattori produttivi, all'inizio della globalizzazione che sembrava promettere magnifiche progressive sorti, poi abbiamo visto che l'unica avvantaggiarsene è stata la Cina, e poi invece avete aperto anche negozi nella speranza, che molti avevano nel mondo della moda, che una classe media cinese avrebbe consumato prodotti di fascia alta europei. Io vorrei capire, primo, il rallentamento è dovuto soprattutto alla Cina o c'è un problema anche di consumi interni all'Europa e all'Italia, da quello che lei vede?
Beh, allora, innanzitutto quello che noi vediamo è che il calo dei consumi è generalizzato ovunque nel mondo, nel prodotto, diciamo, legato al mondo della moda. Poi la Cina in modo particolare, perché negli ultimi 30 anni la Cina è passata ad avere zero di consumi di lusso a rappresentare un terzo dei consumi globali. Il boom economico cinese, 30 anni di crescita inimmaginabile, ha creato un cluster di consumatori ricchi e benestanti che consumavano. Oggi quei consumatori crescono più lentamente, hanno una percezione dell'economia in generale meno brillante di quella che avevano fino a qualche anno fa, e quindi hanno iniziato a consumare meno, e quindi un 30% è in dubbio, o comunque in parte in dubbio. Poi ci sono i consumi generali che stanno un po' anche cambiando per quello che percepiamo noi, per due motivi. Innanzitutto ci sono delle ricerche che dicono che i consumi di beni stanno soffrendo la concorrenza dei consumi esperienziali.
Sì, certo.
E questo è un tema.
Cioè il consumo esperienziale può essere il viaggio, il consumo culturale, anche l'attività di ristorazione, rispetto, lo vediamo molto nei giovani questo, che hanno un atteggiamento nei confronti dell'abbigliamento. Ieri il ministro Urso Palmieri citava un'indagine in cui sostanzialmente le generazioni Z e millennial sono contro il fast fashion e guardano con molta attenzione invece anche come vengono prodotti, la sostenibilità dei prodotti di moda, dell'abbigliamento, calzaturiero, pelletterie e quant'altro.
Beh, questo rientra sempre un po' in questa diversa percezione che c'è dei consumi, no? Per certi versi più introduci valori nel bene che produci, più ti sposti su un consumo esperienziale, no? Certo. Spiegare che il tuo prodotto è fatto nel rispetto dell'ambiente, raccontato bene, certificato per non raccontare bugie, coinvolge il consumatore e si trasferisce un po' dell'esperienza anche in un bene di consumo. E questo è un tema che un po' tutti dovremmo fare, no? Chi più di meno, chi meno. Quindi il racconto dell'esperienza che sta intorno al consumo, che vuole anche dire banalmente raccontare dove viene prodotto in modo chiaro, no? Guarda, io sono molto legato al mio territorio, produco lì, ti dimostro in modo consistente che produco lì, rispetto l'ambiente, rispetto la componente sociale, gli stakeholder in generale, e quindi deve prevalere un po' questo racconto, a mio parere, per rendere esperienziale il consumo, e questo fa un po' di differenza. E in ultima analisi, quindi dopo il consumo esperienziale, la Cina e i mercati in generale, c'è l'aumento dei prezzi di molti brand lusso che producevano prevalentemente in Italia, se non esclusivamente in Italia, che hanno aumentato moltissimo i prezzi e che probabilmente hanno calato l'arena dei potenziali consumatori, no? E che sono quelli forse che soffrono di più in questo momento.
Senta, a questo proposito c'è un altro tema che spesso emerge anche nel vostro settore, la difficoltà di reperire personale qualificato, perché avete da un lato fatturati, insomma, in calo, però dall'altro poi c'è, non parlo solo del personale di primo impatto, diciamo, come si chiamerebbe, front desk, cioè chi lavora nei negozi, ma in generale, ecco, lei ha capito come mai è così difficile trovare personale qualificato? Cioè, che ricetta si è dato?
Ma guardi, le mancanze sono dei due tipi del personale. Uno è competenze molto verticali, io faccio pelletteria tra l'altro, e cerchiamo persone che abbiano una competenza o un'abilità molto specifica, magari manuale, in quel mondo lì, e fino a ieri l'altro c'era più domanda che offerta di queste competenze, adesso vedremo. Poi dall'altra parte c'è persone che magari hanno bisogno di un po' meno di competenza, non che non ne abbiano bisogno, ma un po' meno, ma c'è bisogno di molta più flessibilità, immagini negozi, retail, ha bisogno di lavorare sabato e domenica.
Certo.
E quindi ci sono, c'è un'indisponibilità, una parziale indisponibilità a coprire quel tipo di turnazione. E quindi dobbiamo metterci comunemente in testa che se vogliamo dare continuità di qualità, magari proprio allo storytelling vero, quindi alla vendita di un'esperienza e non solo di un prodotto, dobbiamo stabilizzare il personale, formarlo molto di più, e per formare e stabilizzarlo bisogna probabilmente pagarlo anche molto di più.
Ne la ridice quest'ultima? Cioè la ricetta è formarlo, stabilizzarlo e poi?
E poi pagarlo anche di più.
Sembra una cosa, capito, la scoperta dell'uovo di Colombo, ma no, io sono d'accordo quando puoi, adesso non sto dicendo che devi aumentare i salari in maniera discriminata, però attenzione, perché poi quella è una leva, Palmieri.
Ma guardi, lo dico nell'interesse dell'azienda più che nell'interesse del lavoratore, per certi versi, perché certo, quando tu devi passare da una vendita, una mera vendita di prodotto, a una vendita di esperienza,
di consulenza, quindi anche poi, perché di questo
di consulenza poi... di reale, certo, racconto su cosa fa la tua impresa per il territorio, per il prossimo, per la sostenibilità nel lungo termine, ci vuole molta più formazione e molto più tempo e quindi molto più investimento. E sappiamo tutti che il turnover è molto elevato, il rischio di perdere le persone è molto alto, quindi l'unico modo di tenerle in azienda è premiarle di più e pagarle di più.
Oh, no, lo dico perché, ripeto, prima che mi insultiate, se hai margini, è ovvio che... Però okay, se hai margini, nessuno ti chiede di andare in rosso. Attento che devi formare così e anche pagarlo di più. Io lo dico. Poi non sono d'accordo con lei, Palmieri. Non è neanche buonismo o filantropia. È nell'interesse dell'azienda stessa. Se tu hai formato uno che è bravo e l'hai formato, hai speso in formazione e questo dopo un anno ti molla, attento, fai bene i conti. Questo posso dire io. Fai bene i conti perché rischi di essere diseconomico il non aver aumentato il suo stipendio per trattenerlo. Mi dice un'ultima. Mi dica.
È sempre un trade-off tra il breve termine e il lungo termine, no? Cioè, certo, l'impresa vive di questo, far quadrare i conti nel trimestre, però pensare che tra 20 anni siamo ancora qui a far meglio di quello che siamo adesso.
Mi dice un'ultima cosa, visto che lei parlava ormai di una moda in tutta inclusa, calzature, pelletteria, abbigliamento, in cui conta molto anche la parte esperienziale, cioè non vado a comprare solo un capo, lì mi bastava anche qualcuno meno qualificato, ma io, e lo dicono le nuove generazioni, ma non solo, voglio capire cosa c'è dietro, quindi se c'è un rispetto per l'ambiente, se c'è una sostenibilità sociale, come vengono trattati i dipendenti, se si va solo a esternalizzare in est asiatico, si produce nel territorio, perché uno... E da lì io derivo un insieme. Il valore aggiunto non è solo il capo, è parte dal capo di pelle o d'abbigliamento, ma va oltre. Voi cosa state facendo sul tema sostenibilità, lato senso, non solo ambientale ma anche?
Sull'ambientale cerchiamo di misurare quello che facciamo. Sembra una banalità, ma non è così. Cioè iniziare a, nel nostro caso specifico, ad esempio, abbiamo individuato l'emissione di CO2 come un elemento importante, molto più di altri, quindi siamo concentrati su ridurle. Ridurre cosa vuol dire? Ridurre il livello di azienda nel suo complesso e di prodotto, quindi scope 1, scope 2 e scope 3. Tanto bisogna misurarle per crearsi un benchmark e darsi un percorso di riduzione. Poi bisogna misurarle e certificarle, quindi qualcuno che ti dica come misurarle, perché i metri di misura sono tutt'altro che scontati e sono anche in parte assuntivi, quindi bisogna essere certi che la misura sia condivisa e quanto più realistica possibile e quindi delegata a terzi, e poi portarla nel prodotto, perché portandola nel prodotto tu riesci a iniziare un percorso virtuoso del tipo: se io faccio una collezione, mediamente metto 50 kg di CO2 per ogni zaino. E la collezione dopo vado dai miei designers, perché parte da lì, e dico: guarda, quest'anno devi farlo a 45 kg di CO2 emessa e non a 50. Inizio a introdurre un obiettivo che riguarda evidentemente la progettazione, la produzione, ma che è appannaggio di chi fa queste cose. Questo è molto importante, ma se non la misuri puntualmente in modo rigoroso non potrai mai ridurla.
Ah, beh, certo.
Non sembra una banalità, ma
non è una banalità, perché nel mondo dell'auto, secondo me, stiamo commettendo, non c'è uno studio di fattibilità, di piano, quant'altro, non misuriamo niente, abbiamo solo deciso che al 2035, e so che non c'entra niente con lei l'auto, bisogna solo bloccare i motori endotermici. Gli studi di fattibilità di misurazione non li ho ancora visti. Allora, grazie a Marco Palmieri, perché ci interessa sempre appunto avere la visione complessiva della categoria produttiva e poi anche capire con i singoli produttori, quando hanno tanti punti vendita nel mondo, dove stanno arrivando il segnale di difficoltà. Guardate, io non ho detto che aumentare gli stipendi sia filantropia, ho detto in maniera ironica, non è tanto per un atteggiamento buonista o filantropico, per spiegarla a tutti, è che è a vantaggio dell'impresa stessa tenere i collaboratori, i dipendenti che hai formato e che sono bravi. Certo che do ragione a un ascoltatore che dice anche l'etichetta aiuta made in China, made in Malaysia, non immagini che ci sia una sostenibilità lì dentro, che non vuol dire bocciare tutto, però se io devo andare a valutare sul valore aggiunto valuto anche da dove arriva il made in. Grazie di nuovo a Marco Palmieri, amministratore delegato di Piquadro oltre che The Bridge, Lancel, traffico, e poi andiamo a Bruxelles dove poche idee ma confuse sui due commissari Teresa Ribera e Fitto, il commissario italiano Fitto. Però il tema della Ribera è paradossalmente un tema più spagnolo che europeo. Ce l'abbiamo dopo il traffico.
Focus Economia.
Us. 18 e 23 minuti, un'agenzia appena battuta, il Ministero dell'Economia e Finanze ha comunicato di aver avviato una procedura accelerata di raccolta ordini per cedere il 7% del Monte dei Paschi di Siena. Eccola qua, le ragioni che il titolo era sugli scudi, proprio perché c'era anche l'ipotesi che arrivasse la cessione. Attenzione, alcuni hanno già fatto il parallelismo con l'operazione Unicredit su Commerzbank, anche lì il ministero tedesco, le finanze, cedette due prime quote e a sorpresa le comprò Commerzbank, però la decisione di cedere era stata del ministero tedesco. Non so, anzi penso proprio di sì, che questo 7% darà la possibilità a chi vuole comprarsi il Monte dei Paschi di iniziare a svelare le sue carte, quantomeno. Allora, Il Raffaele Fitto, commissario designato anche alla vicepresidenza dell'Unione Europea, e ascoltiamo questo passaggio quando ieri Fitto ha detto in inglese: io non rappresento un partito o l'Italia ma l'Europa intera. E poi invece in italiano, siccome a Fitto viene ricordato che non hanno votato per la von der Leyen, adesso però Fratelli d'Italia voterà per la Commissione, e che a suo tempo non votò per il Recovery Plan Next Generation EU, di cui adesso dovrebbe essere il commissario europeo all'applicazione del Recovery Plan, non lo votò perché Fratelli d'Italia all'opposizione. Quindi sentiamo il passaggio di Fitto, dice: sono qui per rappresentare l'Europa in inglese, e quello in italiano che dice: oggi voterei a favore del Next Generation EU.
I'm not here to represent a political party. I'm not here to represent a member state. I'm here today to affirm my commitment to Europe.
In quella fase noi avevamo delle perplessità, dei dubbi rispetto all'attuazione e ad alcuni aspetti collegati a delle evidenze che non erano chiare. Infatti non abbiamo votato contro. Se noi avessimo votato contro, se io anzi avessi votato contro, lei avrebbe avuto delle legittime aspettative con questa domanda. L'astensione era una posizione di attesa. Le posso dire che l'esperienza che io ho avuto da ministro del PNRR, dell'RRF a livello nazionale mi porta a dire che è un'esperienza positiva, e quindi quell'astensione, se dovessi votare domani mattina, sarebbe un voto favorevole.
Allora, lo sapevo che avreste commentato l'inglese di Fitto. Guardate, non vado a rimandare in onda tutti gli audio che abbiamo mandato negli anni, c'era Berlusconi e c'era chiaramente Renzi col shush, c'era anche il ministro Alfano, The Wind Against, abbiamo un file su questo, diciamo in inglese è migliorabile. Quello che mi interessa è capire cosa sta capitando in Commissione Europea, perché il veto su Fitto era stato messo dalla sinistra, o meglio dai socialisti e Renew. Poi però devono essere approvati due commissari delicati, Fitto e dall'altro invece dalla parte dei socialisti Teresa Ribera, che è attualmente ministra per la transizione ambientale del governo socialista spagnolo. Ora anche lei deve diventare vicepresidente. Il blocco c'è stato non per i veti incrociati, anche perché la partita è: i popolari si accettano di votare Ribera, i socialisti accettano di votare Fitto, ma perché c'è un problema interno alla Spagna, cioè i popolari spagnoli vorrebbero scaricare sulla Ribera tutta la responsabilità dell'alluvione di Valencia, per oscurare le responsabilità di Carlos Manzón, che è il governatore della regione feudo dei popolari spagnoli. Avete visto che è successo a Valencia, 130.000 persone a manifestare. Quindi all'interno dei popolari spagnoli è arrivato il tentativo di boicottare la Ribera. Chiedo la mitica, di cui ho bisogno anche per un commento molto breve di 2 minuti, se è così, Adriana, come potrebbe, Adriana Ceretelli, come potrebbe risolversi, Adriana?
Allora, è sicuramente così, perché in realtà queste audizioni sono state un po', come dire, pilotate, le domande erano già state fatte precedentemente, le risposte preparate da una serie di funzionari della commissione, quindi insomma era tutto organizzato perché tutto andasse liscio. Non è andato liscio perché si sapeva che c'era una resistenza contro Fitto in quanto diciamo primo vicepresidente della commissione di un partito fuori dalla famosa cintura di sicurezza, ma comunque dell'immaginario di socialisti liberali e verdi dentro quella cintura di sicurezza, che è quindi intoccabile. Però al tempo stesso si sapeva che il gioco dei ricatti avrebbe potuto funzionare fino a un certo punto, perché se uno avesse preso in ostaggio Fitto, dico per dire il nome,
gli altri prendevano la Ribera.
Avrebbe preso in ostaggio la Ribera. E quindi e anche Séjourné, che è il liberale, invece Séjourné è il francese, sì, certo, l'uomo di Macron. Di fatto cosa è successo? Ci si è messo di mezzo pure l'alluvione di Valencia, questo ha esasperato il clima, ma nella vera verità era un braccio di ferro che era già nell'aria. Adesso bisognerà vedere che cosa trovano come soluzione, come perché soluzione. C'è anche di mezzo, non tra i vicepresidenti ma tra il commissario, l'unico che è stato, diciamo, per ora bocciato e rimandato a un ulteriore esame, che è Vareli, l'ungherese. E anche questo dovrebbe fare parte di un pacchetto complessivo nel quale alla fine tutte le caselle vanno a posto.
Allora,
questo naturalmente nella migliore delle ipotesi. Poi come al solito, quando si comincia diciamo a aprire il vaso di Pandora, non si sa bene se
allora,
si riesce.
Allora Adriana, mi sa che noi ci risentiamo molto in questi giorni, finché non si arriverà una quadratura del cerchio. Mi interessava appunto il tuo atteggiamento, che mi sembra ancora speranzoso, e quindi riavremo ospite Adriana Ceretelli, detta anche la mitica, da Bruxelles. Intanto Focus Economia torna domani dalle 17:00.